L'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto.
Oh.
Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente.
Eh?
Mi hai sentito? Niente. Non esiste un ingrediente segreto.
Aspetta, aspetta. È una normalissima zuppa con spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o qualcos'altro?
Non serve. Per rendere una cosa speciale devi solo credere che sia speciale.
Benvenuti, ciao a tutti, questo è l'ingrediente segreto, siamo su Radio Popolare e io sono Giuliano Dottori in compagnia di Loretta da Costa Perrone.
Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati qui su Radio Popolare con l'ingrediente segreto. Puntata di oggi bellissima, con delle canzoni.
È sempre bella questa cosa che tu ti fai complimenti da sola ogni volta, vero?
No,
ma,
no, faccio complimenti a te in realtà, perché io con la scelta delle canzoni non c'entro niente. Quindi faccio i complimenti a te in puntata, che è diverso.
Una sviolinata assolutamente eccessiva, dai.
Ok, dai. No, però sono belle le nostre puntate, dai.
Allora, oggi una puntata... torniamo... La settimana scorsa abbiamo fatto una puntata un po' diversa. L'abbiamo detto anche appunto durante poi la trasmissione, che l'ingrediente segreto non era esattamente una cosa musicale, perché appunto era più un giochino di parole nel titolo, insomma, di argomento. E abbiamo avuto il piacere di ospitare il nostro caro amico Fabrizio Coppola, che ci ha illustrato ben due testi appunto della nostra playlist di settimana scorsa. E invece oggi torniamo a essere un filo più tecnici, perché infatti l'ingrediente segreto avrà bisogno, credo perlomeno, di una piccola spiegazione. Quindi ho già preparato l'armamentario
per me avrà bisogno di una grande spiegazione, perché per me è molto complicato questo ingrediente segreto.
Ok,
quindi
allora cominciamo. Sì, sì, certo, volentieri. Cominciamo subito con un grande classico. Si può dire che è un grande classico? Sì, assolutamente, un grande classico che ci proietta immediatamente negli anni '80.
Believe I'm everywhere, living in the light.
Never Ending Story 1984, che più che il film ormai mi ricorda, so che dirò una un'oscenità, ma mi ricorda Dusty Bun e Suzy Poo, Stranger Things 3, quella telefonata,
certo,
radio,
sì, sì. Momento altissimo,
mamma mia che meraviglia. Dici qualcosa di questa canzone, perché anche qua torna un personaggio che abbiamo già visto e che tornerà tante volte, no, oggi?
Sì, beh, è un personaggio appunto di cui abbiamo già parlato, un grande musicista, Giorgio Moroder, e questa appunto ci ha messo lo zampino, diciamo, che nei grandi successi, soprattutto delle canzoni legate al mondo del cinema, spesso troviamo appunto Giorgio Moroder. Avevamo sentito la canzone di Top Gun, questa invece è la canzone della Storia Infinita, che è stato un grandissimo successo. Film che io in realtà non ho amato particolarmente.
Io non l'ho neanche visto, come al solito.
Ma mi sa che non eri neanche nata quando è uscito. Io ero piccolino, ho ricordo di averlo visto. Devo essere sincero, non ho un legame particolarmente forte con questo film. Però pezzo molto bello, molto particolare. E sì, amici da casa, avete già capito, l'ingrediente segreto è il sitar. Perché effettivamente c'è il sitar, sì, però perché è finto in questo caso, non è un sitar vero.
No, perché ha detto questa cosa, spieghiamo perché, che sennò non si capisce. Perché io a un certo punto, verso la fine della canzone, gli ho detto, tutta orgogliosa, ma questo è un sitar alla fine? E gli ho detto sì, è finto, perché effettivamente c'era. Perché ormai anch'io gioco all'ingrediente segreto quando ascolto le canzoni, anche le nostre canzoni della playlist,
anche sapendo qual è,
anche sapendo già qual è l'ingrediente segreto.
Però
esatto.
Sì, diciamo che queste tastiere degli anni 80 hanno tuttora, non so, le tastiere nascono come imitazione di strumenti reali, quindi ci sono effettivamente dei suoni tipo sitar, non so se si chiamasse davvero sitar, però è chiaro che evoca assolutamente quel tipo di sound.
Quindi brava Loretta.
Quindi molto bene, stai imparando.
Benissimo.
Ottimo. Direi che possiamo
avanti.
Passare alla nostra band preferita.
Vabbè, non diciamo niente,
non diciamo
vai,
niente,
vai,
via.
vai.
We'll be right back.
Comfort, Arcade Fire, una canzone del 2017 tratta dal disco Everything Now, un disco che a me comunque è piaciuto, anche se a qualcuno no. No, vai, dimmi.
No, a me è piaciuto, nel senso, io sono un fan sfegatato di questa band, è veramente una delle band preferite di sempre, è una band che non mi stanca mai. Semplicemente dico che nella carriera degli Arcade Fire è il disco più brutto, ecco.
Sì, sono d'accordo.
Ma un disco brutto degli Arcade Fire comunque un bel disco.
Esatto,
ecco,
questo voglio dire. Tra l'altro, di questo singolo mi ricordo per il lancio, non so se l'avevi vista tu questa cosa, che avevano fatto le scatole di cereali di Creature Comfort, che a Dublino poi erano state veramente diffuse.
Ah, ok, no, non
l'avevo
vista questa cosa. Sui
supermercati c'erano le scatole di cereali.
Perché era tutto un disco, un concept, no, sul consumismo, sul sfrenato che c'è ormai in tutto il mondo occidentale. Io ricordo invece, ti ricordi che siamo andati insieme al concerto e su questo pezzo hanno fatto questa coda lunghissima sparando un sacco di fumo sul palco. Non avevo mai visto tanto fumo sul palco, tant'è che a un certo punto erano avvolti nella nebbia
e non
avevo capito se si era bloccata la macchina del fumo perché era quasi comico, nel senso che poi a un certo punto c'erano loro che non si vedevano più.
No, non me la ricordo questa cosa, se ero in trance da concerto. No, invece un'altra curiosità rispetto a questa canzone, che è stata censurata in Canada per riferimenti sul suicidio e altre cose, insomma.
Poi insomma i testi delle canzoni degli Arcade Fire sono sempre belli densi, diciamo, sia a livello di contenuto che a livello di lessico, no? di parole che usano.
Sì. Andiamo avanti con un'altra band.
Sì, questa è una mina atomica. Pezzo è una mina atomica. Dopo questa mina sveliamo appunto l'ingrediente segreto un pochettino, secondo me, con questi primi due pezzi, come sempre ormai siamo abituati a fare, abbiamo dato degli indizi abbastanza chiari. E il prossimo pezzo è veramente una mina atomica di un gruppo di affabili e gioviali e simpaticissimi ragazzi americani. Il leader di questa band penso che sia veramente una persona veramente squisita, di quelle insomma con cui fare un rinfresco su un prato, forse un cocktail di gamberi in mano, parlando di politica del Medio Oriente, no?
Sì,
cioè, nel senso che comunque è una persona
sì.
A modo, secondo
probabilmente
me.
Sì, però
dopo ti racconto una cosa su questo.
Alzate il volume, dai, intanto. Something into something into something.
doing everything you tell me to.
Inch Nails, Copy of A.
Bello, eh?
Pazzesco, 2014.
Anche queste le abbiamo viste in primavera, no?
Sì, io in realtà, io, se ti ricordi, poi sono andato davanti.
Sì.
E l'ho detto più volte questa cosa agli amici, insomma, conoscenti. Il sound live più devastante che ho sentito nella mia vita. Una pulizia, una potenza veramente, veramente incredibile. E lo dico aggiungendo che non è esattamente la mia roba, infatti in realtà dopo una mezz'oretta mi ero un po' stancato, però i primi 20 minuti ero rimasto veramente a bocca aperta per la qualità sonora di questa band.
Bello, cosa volevi dire prima? Dopo ti ho dire una cosa di
allora,
lui,
diciamo che
era un personaggio.
Il leader di questa band, dei Nine Inch Nails, che si chiama Trent Reznor, che assomiglia tantissimo a Manuel Agnelli, tra l'altro. E, no, è vero. E questo simpatico ragazzo, che ha avuto ovviamente dei enormi problemi con droghe di vario genere e assortite, in occasione del loro primo disco, che si chiama The Downward Spiral, che del 94, un disco molto importante poi per la nascita anche poi del genere elettronico. Loro sono associati di solito a quello che chiamano industrial, che non vuol dire tutto e niente, però diciamo che Trent Reznor è davvero un genio musicale, assolutamente. Ha inventato ha proprio inventato un approccio molto interessante, soprattutto sulle batterie, sui rullanti distorti. Ha proprio inventato una serie di cose che adesso non vi sto ad asciugare. Ma praticamente lui comprò la villa, la mansion dove venne ammazzata Sharon Tate.
Oh mamma!
E che tra l'altro era rimasta disabitata dall'epoca, quindi c'era ancora la scritta Pigs
col
sangue. Lui ha allestito lì il suo studio, ci ha vissuto e ha fatto lì quel disco. Si chiama The Downward Spiral, forse non a caso, ed è totalmente pazzo. Ci sono anche delle foto molto interessanti di questo
andrò a vederle.
Meraviglioso momento musicale.
Allora, ci siamo, svegliamo quindi l'ingrediente segreto adesso?
Sì, sì, l'ingrediente segreto del giorno è una funzione di un sintetizzatore. La funzione in questione si chiama Arpeggiator.
Okay.
La puntata, infatti, il sottotesto di questa puntata, il sottotitolo di questa puntata è Il pratico arpeggiatore. E nulla, è una funzione che è stata inserita già negli anni 70, si trova questa funzione nei primi sintetizzatori, si trova già, e permette sostanzialmente di andare a arpeggiare, quindi a separare le note di un accordo, e la differenza è che appunto normalmente l'arpeggio si fa con uno strumento musicale, quindi a mano, no? Quindi con la chitarra, col pianoforte, imitando l'arpa. Questa è un po' l'idea, no? di questa parola. Il sintetizzatore, essendo uno strumento elettronico, lo fa in maniera ovviamente super precisa, no? La fa quantizzata, come si dice in gergo musicale, e ha varie funzioni. Quindi adesso io farei mettiamo un pezzo che è il brano da cui in qualche modo è nato tutto, una canzone strafamosa, anche se non c'era in realtà l'arpeggiatore, c'era un effetto che poi in qualche modo ha ispirato il concetto di arpeggiatore, perché in questo caso siamo nel 70 e forse uno o due se non ricordo, e l'arpeggiatore ancora non esisteva. E partiamo da lì, poi magari nel blocco successivo vi provo a far sentire qualche funzione appunto di questa cosa.
Baba O'Reilly 1971, degli brano degli Who. Siamo su Radio Popolare, io sono Loretta da Costa Perrone insieme a Giuliano Dottori. L'ingrediente segreto, potete scriverci se volete, oltre che sulle nostre pagine personali, anche la nostra mail ingrediente segreto@outlook.it. Ci avete scritto, poi leggiamo qualche mail che ci è arrivata.
Oh, yes.
E stiamo parlando dell'arpeggiatore, che è l'ingrediente segreto di oggi.
Sì, esatto, quindi una funzione di un sintetizzatore, quindi come dicevo all'inizio è una cosa un po' tecnica. Adesso mi prendo un minuto per provare a spiegare. Allora, il concetto è questo, che il sintetizzatore, quindi la tastiera, ha una tastiera come quella del pianoforte, quindi
okay,
di base io imposto una funzione, quindi suono un accordo e semplicemente, quindi poniamo che suono un accordo di tre note, e impostando questa funzione il synth mi arpeggerà quelle tre note, non me le fa sentire insieme contemporaneamente, io le sto suonando contemporaneamente, l'arpeggiatore me le divide e quindi me le fa 1, 2, 3 a una certa velocità che posso impostare io, oppure posso decidere di fare 1, 2, 3, 2, 1, oppure posso fare 3, 2, 1, 1, 2, 3.
Ma questo, scusami, su ogni tasto? O su quel singolo accordo?
Su quell'accordo che sto...
Se... Quindi lavora comunque su accordi?
Sull'accordo che sto facendo, esatto.
Quindi... E lo divide in qualche modo?
Esatto, esatto. Okay. Arpeggia un accordo che io vado a fare. Adesso ti faccio sentire.
Ok.
Allora, diciamo che io faccio, ad esempio, un Do maggiore. Ok? Quindi questo è un po' il concetto. E normalissimo, adesso ho messo un synth assolutamente a caso. Ok? Questo è un Do maggiore, normalissimo, con un suono assolutamente basic, ok? In questo caso le tre note stanno suonando contemporaneamente. Se io invece attivo l'opzione arpeggiatore, quello che succede è questo. In questo caso lui sta facendo un pattern molto semplice in cui sta suonando in ordine dalla più bassa alla più alta le tre note, ma io posso rallentare. Quindi ho varie tipologie, no? Quindi posso fare gli ottavi, sedicesimi. Adesso ho aggiunto una quarta nota. E oppure posso anche, appunto, cambiare il pattern. Quindi posso dire, ok, fammelo che sale e scende.
Ma è complicatissimo.
No, è facilissimo, proprio mega intuitivo. Così sale e scende, così invece è random, fa quello che vuole lui.
E questo, scusami, siamo sempre sull'accordo di Do.
Io non ho fatto niente, ho sempre le mani appoggiate sul... In questo caso ho aggiunto un'altra nota, quindi sono quattro note, un La minore settima, però l'accordo è sempre quello. Io posso poi disinserire questa funzione e torno a fare il suo accordo, diciamo, in modo assolutamente normale.
Ma scusami, ma quando questo, ok, in produzione, se stai registrando un disco, mi è chiaro, ma se hai un concerto live in cui c'è l'arpeggiatore, che immagino che ce ne siano tanti, no?
Voglio.
Vieni al concerto già arpeggiato, nel senso che ti prepari prima,
sì,
che per quell'accordo arpeggi così, o lo fai al momento?
No, beh, è chiaro che poi a parte che oggi sono tutti programmabili, appunto con MIDI puoi preparare prima tutte le patch, quindi parte la canzone ed è già tutto pronto, ecco, non devi rimpostarlo ogni volta, lo imposti quando prepari il live, diciamo, no? Quindi se tu quel pezzo lì vuoi,
okay.
L'unico inghippo chiaramente è che essendo una macchina, o i musicisti sono estremamente bravi e quindi in qualche modo l'arpeggiatore comanda, perché tu inserisci proprio il tempo, il BPM, no? Quindi dici, okay, il pezzo adesso eravamo a 120, il pezzo è a 100 e non è facile in realtà andare dietro un arpeggiatore, oppure come è il caso appunto di Nine Inch Nails, per dire, semplicemente è tutto a click, tutto quantizzato, tutto comunque fatto elettronico, quindi in qualche modo c'è appunto un click master a cui si va dietro, ecco, diciamo.
Ma quindi adesso dico quest'ultima cosa perché siccome sto imparando, appunto, come abbiamo detto inizio puntata, adesso che hai fatto questa cosa tu, mi è venuta in mente la sigla di Stranger Things.
Esatto,
quello è un arpeggiatore,
assolutamente un arpeggiatore,
vai.
Assolutamente sì,
hai
sì,
visto?
Chiaro,
bene.
Eh sì, ma
chiaro.
Infatti poi questa è una cosa che poi è diventata particolarmente famosa secondo me appunto negli anni 80 in particolare, ed è ovviamente tornata poi negli ultimi 10 anni, perché ovviamente negli ultimi 10 anni c'è stato il
ritorno,
il vintage, diciamo, degli anni 80.
Sì.
Parlando di anni 80, non può mancare un pezzo della meravigliosa King Wild. E questa era King Wild, che ha avuto un enorme successo negli anni 80 e poi insomma un po' sparita dai radar, come si dice. Ecco, in questo caso il nostro ingrediente segreto era nella parte bassa, il basso, il bassinta aveva semplicemente due note, e però erano fatte appunto da un arpeggiatore che puoi veramente fare qualsiasi cosa, ecco.
Bello. Dobbiamo dire il santo del giorno, eh?
Certo.
Non l'abbiamo ancora detto oggi.
Certo.
13 agosto, il santo del giorno è Rosalino Celammare.
Ah, vedi?
L'abbiamo... Pseudonimo di Ron.
Esatto. Pseudonimo di Ron. Certo.
Ormai dico pseudonimo.
E lui si chiama Ron, esatto. E sarà depositato.
Rosalino Celammare.
Grande.
13 agosto,
autore di...
non mi ricordo che anno, però.
Autore insomma... di Attenti al lupo, ne abbiamo parlato settimana
è vero.
Scorsa.
Sì, sì.
E... E boh, insomma, io in realtà lo conosco molto poco, musicalmente parlando. So solo che ha vinto Sanremo con Vorrei incontrarti fra cent'anni, rubando di fatto la vittoria a Elio e le Storie Tese. Questa ormai è storia. Si sa che avevano vinto, ma non potevano vincere.
Ok.
No, è vero,
Non la so.
C'è una tesi complottista molto interessante a questo proposito. No, stiamo scherzando. Un bravissimo cantatore Ron, molto bene. Passiamo a una band che forse prima degli altri, anzi, senza forse, prima degli altri, ha iniziato a riutilizzare gli arpeggiatori, tanto da farne proprio una loro cifra stilistica praticamente da subito, dal loro esordio, già quindi all'inizio degli anni zero. Sto parlando di Muse, sto parlando della canzone di apertura del loro, a mio avviso, ultimo disco bello, perché dopo questo disco, che è del 2005, penso che abbiano inanellato una sequela di dischi terrificanti di una tamarraggine abnorme, però questo disco devo dire che è ancora abbastanza fresco. La canzone si chiama Take a Bow ed è proprio l'apoteosi degli arpeggiatori.
Free.
Muse, Take a Bow, un brano, come mi dicevi tu prima, nel 2005. Io qua l'arpeggiatore l'ho sentito forte e chiaro, devo dire, ho anche chiesto conferma durante la canzone, ma l'ho sentito forte e chiaro, quindi ho capito bene.
Sì, sì, questo è il Monte Everest degli arpeggiatori, cioè, è un arpeggiatore unico.
Ok.
È un grande omaggio anche ai Queen, secondo me, questo pezzo, come stile proprio. E Muse, insomma, devo dire che i primi dischi sono comunque notevoli, soprattutto a livello di sound. E questo, come dicevo prima, ha anticipato un pochettino il ritorno degli arpeggiatori.
Bene, allora, siccome ci stiamo avvicinando alla fine anche di questa puntata, volevo leggerti due mail che ho selezionato.
Ho paura.
Proprio le ho selezionate con grande cura.
Complimenti.
Per te.
Ok.
Allora, la prima no, è una lamentela.
Ecco.
Maurizio ci ha scritto lamentandosi che la scorsa puntata, che è quella che abbiamo chiamato Cani che abbaiano e altri animali, per chi non se la fosse persa, andatela a recuperare perché è molto bella. Insomma, che in quella puntata non abbiamo messo Animals dei Pink Floyd.
Ho capito, vabbè, ma certo, Maurizio, caro, va bene, però è chiaro che uno pensa agli animali, la prima cosa che pensi è Animals dei Pink Floyd, quindi non l'abbiamo messo perché forse era un filo troppo scontato.
Ma no, ma anche perché non solo, cioè, non trattiamo male Maurizio.
No, invece bisogna, no. Noi facciamo un'opera anche di educazione.
Ma no, quindi, no, Maurizio, te lo spiego io, è perché, come abbiamo detto nella stessa puntata, in quella puntata lì, abbiamo fatto una selezione proprio perché c'era tantissima scelta e abbiamo selezionato, insomma.
Ok, abbiamo perso l'unico ascoltatore
che ci ha scritto.
Colpa mia.
No, non è vero, ci ha scritto un po' di persone.
Dai,
ma
poi?
Ne ho selezionato queste due. E poi Mara ci chiede se faremo una puntata dedicata al basso.
Ok, Mara, chissà. Potrebbe essere interessante. Ce ne mancano ancora quattro. Non abbiamo ancora in realtà tutto il planning, diciamo, delle prossime. Quindi
però
ci,
dai,
ci pensiamo.
Sei possibilista?
Sono possibilista,
dai,
assolutamente.
Allora,
così
andiamo.
Come in questo momento sono di scaldamuscoli. Di
scaldamuscoli, passettini veloci.
Siamo sempre intorno al nostro ormai amico caro Giorgio Moroder. E anche in questo caso, aggiungo, non poteva mancare questo pezzo.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears.
Take
Flashdance, What a Feeling, 1983, Giorgio Moroder, che si è portato a casa un Oscar anche in questo caso, per la miglior canzone. E tra l'altro la parola Flashdance, che è compresa nel titolo, non appare mai in realtà nel testo della canzone.
No, infatti. What a Feeling.
Io
infatti,
quando sento questa canzone, scusami, mi vengono in mente sì gli Scaldamuscoli, ma anche la Permanente, la lacca, cioè...
pazzesca. Lei è bellissima, tra bellissima, l'altro. Bellissima, sì. Con questa Permanente veramente incredibile.
Dicevi?
E non me lo ricordo più.
Ok, no, che io ho detto dell'Oscar.
Ah no, dicevo che appunto è la classica cosa che uno cerca Flashdance per cercare questa canzone e non la trova.
Sì, sì, è vero, assolutamente. Allora, siamo ai saluti finali.
Sì, siamo arrivati in fondo anche oggi, quindi scriveteci tante mail, insomma, non volevo essere severo. Insomma,
infatti,
noi siamo,
continuate a scriverci, non abbiate paura, tanto le mail le leggo io.
Abbiamo bisogno di sostegno.
Abbiamo bisogno di sostegno e di critiche, insomma, costruttive o curiosità, insomma.
Certo,
tutto
sì,
quello che volete dirci. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre qui su Radio Popolare, dalle 4:30 alle 5:30. Loretta da Costa Perrone, Giuliano Dottori.
Vi lasciamo con una canzone di qualche anno fa, di un gruppo molto figo, sempre stati molto fighi loro, e lo sono ancora, sono gli Editors, la canzone si chiama Cold. Ciao, alla prossima!
You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight, be a ghost tonight.